Nel Vangelo di Luca, al capitolo 1. Stasera qualcosa che il Signore ci ha, sulla quale ci ha ispirato stamattina, mentre eravamo in macchina, mentre salivamo dalla Sicilia. E come dicevo anche nel video di questa mattina, ho fatto i nostri viaggi. Considerate che noi facciamo all'incirca quasi 10.000 km al mese con la macchina, senza contare quelli con l'aereo. Questi chilometri al mese con la macchina sono parecchi viaggi, uno fatti in aereo, quindi siamo assenti, quindi considerate quanto tempo spendiamo sulla strada, sulle ruote, sulle quattro ruote. E questo ci dà una grande opportunità, perché non è semplicemente ascoltare musica o andare da qualche parte, è cercare di comprendere, di sfruttare ogni opportunità per comprendere quello che Dio ti sta dicendo. Quindi usi qualunque opportunità, la mattina alzandoti, andando a fare un po' di corsa, un po' di una camminata, andando al bar, metti le cuffie, eccetera, eccetera. Ogni opportunità credo che sia buona per poter ricevere da parte di Dio. Gesù ha detto: a chiunque ha sarà dato e sarà dato in abbondanza. E Gesù parlava di, letteralmente, della voglia di conoscere, del desiderio di imparare. No, buonanotte. Fantastico. Non ti addormentare, no? Abbiamo un po' il bisogno di te per smontare, no? Sentiremo bussare. E Gesù parlava appunto del fatto che chiunque ha desiderio di imparare, chiunque ha desiderio di conoscere, gli sarà dato. E sarà dato in abbondanza. Quando Gesù disse, vi ricordate una frase, a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro no, non stava creando due categorie di persone, non stava dicendo che i discepoli erano migliori, ma lui parlava ai suoi discepoli, parlava anche ad altri discepoli, perché Gesù non era circondato semplicemente da 12 discepoli, era circondato da centinaia di discepoli ogni giorno. E lui ne chiamò 12, ma tutti quelli che lo seguivano spontaneamente non erano stati chiamati da lui in maniera diretta, quindi lo seguiva chi lo voleva seguire e stava con lui chi voleva stare con lui, non c'era un obbligo, non c'era forzatura. Quindi Gesù dice: chiunque ha desiderio di seguirmi, chiunque ha desiderio di imparare, gli sarà dato e sarà dato in abbondanza. Ma chiunque non ha desiderio, non gli sarà dato. E parlando di Israele in maniera particolare, in quell'occasione disse: ma gli sarà tolto anche quello che ha. In un'altra occasione, nel Vangelo di Matteo, Gesù disse, proprio parlando ai farisei: a voi vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. E sicuramente un discorso molto profondo questo qua, ma per comprendere che alla fine chi va avanti è semplicemente chi vuole andare avanti. Dio non ha eletti, per il semplice fatto che tutti quanti siamo eletti. Ma quando dice molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti, la parola molti non è riferita alla quantità di persone, perché la parola molti in greco significa moltitudini in realtà, quindi sta dicendo che tutti sono chiamati, ma pochi rispondono alla chiamata ed entrano nell'elezione. L'elezione non è la scelta di Dio sopra la tua vita, ma è la risposta tua alla sua chiamata. Entra nella lezione colui che decide di dire sì alla chiamata di Dio per la sua vita. Non ha a che fare con la salvezza, non ha a che fare con il paradiso e l'inferno, ha a che fare letteralmente con il vivere in questa terra, portando avanti la chiamata di Dio per la nostra vita. In Luca al capitolo 1 c'è la storia di due nascite, o quantomeno la storia di due annunciazioni di nascita. La storia dell'annunciazione. No, perché pensavo di andare sulla falsariga della smorfia, annunciazione. Pensavo di parlare napoletana, invece. Quindi la storia di due annunciazioni, che sono quella di Giovanni Battista e quella di Gesù, vi ricordate? E proprio nel capitolo 1 viene descritta, ma quello di cui voglio parlarvi stamattina è la differenza tra quella che è stasera, al fuso orario. A volte mi alzo, non so che ore sono. E la differenza che c'è tra quelle che sono le benedizioni stabilite al Calvario. E i decreti di Dio per la tua vita. E stasera probabilmente qualcuno riceverà anche una rivelazione per quello che sta vivendo nella propria vita. Avete mai visto la vita di qualcuno? Siete mai stati incuriositi o a volte vi siete arrabbiati vedendo la vita di qualcuno che magari non era straordinariamente spirituale, non era straordinariamente spirituale, qualcuno che magari qualche problematica l'ha avuta nella sua vita e non era eccezionale in tutte le sue vie o nel suo carattere, e avete visto come alcune promesse di Dio nella sua vita si sono adempiute? E voi dite, avete pensato, perché a lui sì e a me no? A quanto è capitato questo? Se non alzi la mano... Chi non alza la mano è ipocrita e falso.
Nessuno è vero.
Capita a tutti in realtà. E oggi, mentre eravamo in macchina, stavamo riflettendo su questo argomento, su quante volte non riusciamo a realizzare certe benedizioni, tra virgolette, nella nostra vita, a livello fisico, a livello economico, a livello sentimentale. E magari certe cose che ci sono state dette 40 anni fa, magari mentre eravamo lontani, sviati, magari neanche eravamo ancora con il Signore, qualcuno venne e ci disse succederà questo nella tua vita. E quella cosa si è adempiuta. Questa sera vorrei parlare della differenza che c'è tra ciò che Gesù ha fatto al Calvario, il tutto è compiuto, e ciò che invece sono i decreti di Dio nella tua vita, cioè quando Dio ti parla in maniera specifica. Vorrei analizzare un attimo questa scrittura, non leggiamo tanto chiaramente, ma al versetto, al capitolo 1, al versetto 8. Ora avvenne che mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per bruciare l'incenso. Dillo alla persona accanto a te, niente è un caso nella tua vita. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera nell'ora dell'incenso, e allora un angelo del Signore gli apparve stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso, e al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni, ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebriante, e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, e andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, da cosa conoscerò questo? Poiché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. E l'angelo rispondendo disse, io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio, sono stato mandato per parlarti e annunziarti queste buone novelle, ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Domanda. Zaccaria è stato credente o incredulo? Lo abbiamo appena letto. È stato incredulo o credente? Incredulo. Domanda, ha ricevuto quello che gli è stato detto?
Sì, sì.
Come mai?
Perché Dio l'ha annunciato?
Perché era un decreto sopra la sua vita. E voglio dirti stasera, voglio iniziare in questo modo. ogni decreto che è uscito dalla bocca di Dio sulla tua vita si adempirà. E qualunque cosa tu farai, non ha importanza dove scapperai, il suo decreto ti inseguirà.
Amen.
E ti darà la caccia fino alla fine.
Amen.
Qualunque cosa è uscita dalla bocca di Dio sopra la tua vita, qualunque decreto, qualunque parola uscita dalla sua bocca sopra la tua vita si adempirà. Non ha importanza dove andrai, non ha importanza dove ti nasconderai, non ha importanza come vivrai, quello che Dio ha detto non ritornerà a Lui a vuoto senza aver fatto tutto quello per il quale Lui ha mandato la sua parola.
Alleluia.
È così.
Qualsiasi
cosa. Perché? Perché la fedeltà di Dio non dipende da te. Quando Lui decreta qualcosa sopra la tua vita, Lui sa già quello che succederà.
Amen.
Niente lo prende di sorpresa. E forse sto per dirti una cosa che magari darà fastidio a qualcuno, perché si parla di ipergrazia, di questa stupidaggine, ci scrivono pure i libri su questo, con tutto il rispetto. Ma tu non puoi deludere Dio. Perché tu puoi deludere qualcuno che non sa quello che tu farai. Ma quando Dio ti ha chiamato, Lui sapeva esattamente quello che avresti fatto. Questa non è ipergrazia, questo è Dio. Quando Gesù disse a Pietro: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Signore, ma io sono pronto ad andare in prigione a morire per te. Pietro, sta per accadere e io so già quello che succederà, ma non preoccuparti, perché per me non cambierà assolutamente niente, perché il mio decreto sopra la tua vita si adempirà. Quando lo chiamò e gli disse: tu sarai pescatore di uomini vivi. E quando lo rincontrò nello stesso lago, questo gli fu detto alla prima pesca miracolosa, e nella seconda pesca miracolosa, stesso lago, stessa barca, non posso dire stessi pesci, Gesù era risorto. E quando lo incontrò dopo la pesca miracolosa, gli chiese per tre volte: mi ami tu più di questi? Non costoro. Non, Gesù non si riferiva alle persone, ai discepoli, Gesù si riferiva ai pesci. In greco la parola è rivolta ad un oggetto. E lui disse: Signore, tu lo sai che io ti amo, tu conosci ogni cosa. E Gesù gli disse: bentornato, pasci gli agnelli. Tanto lo sapevo. A volte ti fa arrabbiare perché lui sa tutto. Se lo sapevi, perché non me lo dicevi? Te l'avevo detto, ma tu non mi ascoltavi. Poi Pietro era sincero quando diceva che voleva andare anche in prigione a morire, perché mezz'ora dopo quelle parole vennero i soldati del Tempio ad arrestare Gesù. E Pietro, da buon cristiano evangelico, aveva la pistola. Andava armato alla riunione di preghiera. C'è qualcuno che viene con una pistola, con un coltello qui? Come chiameresti qualcuno, un apostolo che va armato alla riunione di preghiera? Ti immagini che qualcuno dice: non si sa mai, non si sa mai. Sono un po' come quei pastori oggi chiamati apostoli che vanno in giro con le guardie del corpo. Non si capisce il motivo per il quale devono andare con le guardie del corpo, perché se magari qualcuno gli fa loro male è un problema. Se Gesù avesse avuto le guardie del corpo, non ci sarebbe stata la croce, niente morte, niente resurrezione, e quel pastore sarebbe disoccupato oggi. Che prendi? Lo stesso episodio accade a Maria, guardate qui. Maria capitolo 1, versetto 26, nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrato da lei, disse: salve o grandemente favorita, il Signore è con te e tu sei benedetta fra le donne. Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole, si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù, ed egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà nella casa di Giacobbe in eterno, il suo regno non avrà mai fine.
Amen.
E Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? Sembra la stessa domanda che faceva Zaccaria. E l'angelo rispondendo gli disse: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'ella ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio. Allora Maria disse, guardate questa espressione: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Ditemi, Maria ha ricevuto l'adempimento della promessa?
Sì.
Siamo qui per questo, direi. Zaccaria dubitò, Maria credette. Non gli fu negato l'adempimento di quel decreto, ma lui visse male per 9 mesi. E il succo del discorso è stasera, di questa sera, è questo: se Dio ha dichiarato qualcosa nella tua vita, perché ti ostini a vivere male nel tempo dal decreto all'adempimento del decreto? Perché se Dio l'ha decretato, succederà. Zaccaria rimase muto per 9 mesi. Pensate a non parlare per 9 mesi, per alcuni ci vorrebbe. Ci vuoi cacciare lo spirito di mutismo? No. Rimane ancora un po'.
No.
Scherziamo chiaramente, ma Maria disse sì, Zaccaria disse no. Entrambe ricevettero quello che Dio aveva decretato nella loro vita. Ma guardate il beneficio della fede. Voglio parlarvi ancora di Maria. Il beneficio di una ragazzina di 14-15 anni, non si sa quanti anni avesse, ma quella doveva essere età non più di 16, perché quella era la cultura medio orientale. Guardate il beneficio di colui o di colei che accoglie i decreti di Dio nella propria vita con fede. Qual è lo sviluppo nella vita di una persona che decide di dire: mi sia fatto secondo la tua parola? Guardate qui al capitolo, sempre al capitolo 1, versetto 39. In quei giorni Maria si levò e si recò in fretta nella regione montuosa di una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino ne sobbalzò nel grembo, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce dicendo: tu sei benedetta o beata fra le donne, e benedetto o beato è il frutto del tuo grembo. Vi ricordate le parole che disse l'angelo al versetto 28? Salve o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Se tu decidi di credere a quello che Dio ti ha detto, tu troverai persone sul tuo cammino che confermeranno quello che Dio ti ha detto. Se tu decidi di non credere a quello che Dio ti ha detto, tu troverai sul tuo cammino persone che ti ostacoleranno e ti diranno: ma non lo vedi che sei diventato pure muto? Da quando il Signore ti è apparso, le cose ti stanno andando male. Maria ha detto sì al Signore, ha detto: mi sia fatto in accordo alla tua parola, E la prima cosa che gli accade, che le accadde, è che lei trovò qualcuno che le confermò, senza sapere niente, tutto quello che stava accadendo nella sua vita. Voglio dirti una cosa, quando qualcuno viene e profetizza sulla tua vita, non accettare mai qualcosa che non sia già nel tuo cuore. Perché le profezie non vengono per guidarti, le profezie vengono per confermarti quello che Dio ha già detto nel tuo cuore. Se Dio non ti ha parlato, non accettare profezie come oro colato, mettili in un cassetto, mettili di lato. Ma quello che voglio cercare di dirti è che Dio ha per noi un proposito, delle dichiarazioni e dei decreti che nessun uomo potrà mai fermare nella tua vita, perché quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Al versetto 44 dice: poiché ecco, appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino è sobbalzato di gioia nel mio grembo. Ora beata è colei che ha creduto, perché le cose dette da parte del Signore avranno compimento. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi e dire insieme a me: le cose che Dio mi ha detto si adempiranno nella mia vita. La domanda è: cosa Dio ti ha detto? O la domanda è: Dio ti ha detto qualcosa? Stai aspettando sempre che qualcuno ti parli da parte sua? Aspetti sempre che qualcuno preghi per te? Sapete, io non sono contrario chiaramente alla pregare per le persone, a ministrare per le persone, ma credo semplicemente una cosa, che purtroppo con l'andare del tempo queste cose siano diventate una forma di dipendenza dagli uomini. Io sono malato, ho bisogno che qualcuno preghi per me, ho bisogno di una direzione, ho bisogno che qualcuno mi preghi da parte di Dio per me, che ascolti la voce di Dio per me. Questa non è la volontà di Dio per la nostra vita. Dio desidera che ognuno di noi riceva in maniera diretta dallo Spirito Santo che vive dentro di noi. Perché colui che prega per te non è migliore di te. Colui che prega per te non ha più Spirito Santo di te. Il più grande successo di un predicatore o di un ministro è che quando fa un appello nessuno si fa avanti. Questo è il vero successo. C'è qualcuno malato? Nessuno si fa avanti. Sapete perché? Perché tutti hanno imparato a prendersi la guarigione quando sono a casa. C'è qualcuno che ha bisogno di qualche parola profetica, di qualche parola da parte di Dio, e nessuno si va avanti, perché le persone possono rispondere, dovrebbero rispondere: stai tranquillo, io il Signore me lo ascolto a casa mia. Ma quando siamo insieme godiamo della comunione fraterna. Abbiamo così bisogno di ritornare allo scopo e all'origine per il quale Dio ci ha creati, che non è quello di dipendere gli uni dagli altri, ma è quello di dipendere esclusivamente da colui che ci ha creati. E il dipendere dagli uni dagli altri non diventa una necessità, ma diventa una scelta d'amore. Io scelgo di andare in un posto non perché qualcuno mi parlerà da parte di Dio, anche se questo può capitare, ma perché ho così tanto ricevuto nel mio rapporto personale che posso andare a dare a qualcuno. E quello che io darò sarà una conferma di qualcosa che lui ha ricevuto. Elisabetta ha profetizzato e ha confermato esattamente tutto quello che era stato detto dall'angelo a Maria e tutto quello che Maria aveva detto. È come se fosse lì in un cantuccio al segreto ad ascoltare la loro conversazione. Gli ha letteralmente elencato tutte le parole che sono state dette. E guardate qui al versetto 46, e Maria disse: questo è quello che noi chiamiamo il Magnificat, il canto di Maria. L'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, poiché egli ha avuto riguardo alla bassezza della sua serva, poiché ecco d'ora in poi tutte le generazioni mi proclameranno beata, poiché il potente mi ha fatto cose grandi e santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione verso coloro che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai loro troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva dichiarato ai nostri padri, ad Abramo e alla sua progenie per sempre. E Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi e poi se ne tornò a casa sua. Maria rimase fino al momento del parto di Elisabetta. Quanto sono importanti comprendere quali sono i decreti di Dio nella nostra vita. Quanto è importante comprendere invece che ciò che Cristo ha fatto sulla croce 2000 anni fa è qualcosa che Lui ha letteralmente consegnato all'umanità intera, e chi crede ne ha beneficio, chi non crede non ha beneficio, non dipende da Dio. Noi dobbiamo imparare a discernere, a dividere e a separare queste due cose. Ciò che Cristo ha compiuto per noi, dite insieme a me, tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Significa che se tu stai credendo in Dio per una guarigione, Dio non risponderà alla tua preghiera. E vorrei entrare in questo argomento perché purtroppo nella Chiesa non si insegnano queste cose, o si insegnano poco. La tua preghiera non convince Dio. Noi siamo convinti che se preghiamo bene, se preghiamo in un determinato modo, se usiamo delle parole, allora riusciremo a convincere Dio. La fede non muove Dio. Perché purtroppo è questo quello che viene insegnato. Dio si muove sulla base della tua fede. Ma questo non è scritto da nessuna parte, è un'invenzione nostra. La Bibbia ci insegna invece che Dio ha fatto ogni cosa senza bisogno di noi. Grazie all'entusiasmo. Cristo ha avuto bisogno di te per morire sulla croce? Sì o no? Ha avuto bisogno di te per prendersi le sue malattie, le tue malattie? No. Ha avuto bisogno di te per prendersi la maledizione addosso? No. Perché lo ha fatto? Perché nessun altro poteva farlo, e quando ha finito quello che ha fatto ha detto
tutto è compiuto.
E il messaggio del Nuovo Testamento è questo: Lui ha già compiuto ogni cosa. Quando qualcuno viene guarito noi diciamo Dio ha guarito, in realtà non è così. Non esiste una preghiera per le guarigioni nel Nuovo Testamento. So che state già pensando a alcuni versi biblici, ma non li troverete. Non esistono preghiere per gli ammalati nel Nuovo Testamento. Non troverete mai scritto cose del tipo: Padre, ti prego nel nome di Gesù, guarisci mio fratello, guarisci la sorella, guarisci la nonna, lo zio, il gatto, eccetera. Non le troverete. Sapete perché? Perché Dio non guarisce in base alla preghiera. Perché per quanto riguarda Dio, Lui ha già compiuto ogni cosa per te. Se tuo figlio entra in casa e ti chiede un pezzo di pane o un bicchiere d'acqua, cosa fai? Vai a comprare una bottiglia d'acqua al supermercato? Perché sei sfornito di acqua in casa? No. Tu dirai a tuo figlio: lì c'è il frigorifero, apri e serviti. Perché? Perché i figli godono di ciò che la mamma e il papà hanno già compiuto. La guarigione non è un atto miracoloso da parte di Dio. La guarigione è il frutto della tua fede che prende ciò che Dio ha già provveduto 2000 anni. Noi non convinciamo Dio con le nostre preghiere. Vi faccio un esempio. Arriva qualcuno, si ammala, succede qualcosa di brutto, la prima cosa che facciamo se qualcuno si fa male, se si ammala un nostro parente, una persona a noi cara, la prima cosa che facciamo è andiamo su Facebook e scriviamo richiesta di preghiera. Per favore pregate. Cosa facciamo? Noi facciamo un passaparola, creiamo delle catene di preghiera. Fate pregare nella vostra comunità. Qualcuno ci dirà, io rispondo dall'Australia, pregheremo dall'Australia, e tu ti sentirai più incoraggiato perché non solo a Napoli, non solo in Italia, ma anche in Australia, in America, nel Nord Europa e nel Sud Africa stanno pregando. Quindi più persone pregano e più c'è possibilità di guarigione. E facendo questo andiamo esattamente al contrario di quello che Gesù ha insegnato quando dice: non siate come i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il
gran numero
delle loro parole. Se non sbaglio, Gesù ha detto da qualche parte dove se due di voi si accordano sulla terra possono chiedere qualunque cosa al Padre mio e la riceverà. Quanti si ricordano questo? Dio non è mosso a compassione dalla quantità di parole. Noi pensiamo che possiamo muovere a compassione Dio. Più preghiamo, più Dio risponde. Faccio un esempio, lo troviamo scritto nella Bibbia. Atti capitolo 2, giorno di Pentecoste, Gesù disse ai suoi discepoli: andate e aspettate in Gerusalemme finché non riceverete la promessa del Padre mio. Vi ricordate? Atti capitolo 2, mentre erano tutti insieme, dice, all'improvviso si fece come un suono di vento impetuoso che soffia, e delle fiamme di fuoco sceso sopra ciascuno, e tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare altre lingue. Domanda: per cosa, per quale motivo scese lo Spirito Santo sopra le persone? Perché si erano riuniti. Questo è l'insegnamento che noi abbiamo. Perché, qualcuno dirà, un po' più spirituale, dirà, perché erano di una sola mente. Perché se non siamo di una sola mente, lo Spirito Santo non può scendere. Se fosse così, lo Spirito Santo non sarebbe mai sceso. Gesù ha detto in Giovanni 14, 16: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Amen. Gesù ha pregato. Amen. E lo Spirito Santo doveva scendere 10 giorni dopo la Pasqua, a Pentecoste. Era un giorno stabilito. Chi c'era, c'era. Infatti Paolo ci rivela che Gesù si rivelò a 500 discepoli in una volta quando risuscitò, ma nell'alto solaio ce n'erano quanti? 120. Dove erano gli altri 380? Significa che a prescindere da chi c'è o da chi non c'è, se Dio ha decretato una cosa, quella succederà. E noi riceviamo i benefici di quello che Dio ha stabilito per noi. Le nostre preghiere non commuovono Dio. Dio si è già mosso a compassione per noi quando ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio per ognuno di noi. E quando ha fatto questo, ha decretato una volta e per sempre qual è la sua volontà. La sua volontà è che tu sia sanato. Non hai bisogno di chiederglielo. La volontà di Dio è che tu stia bene. Non hai bisogno di convincerlo. Ma è la nostra fede che fa la differenza. La fede non muove Dio, la fede si muove perché la grazia di Dio si è manifestata. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha già provveduto. Noi non muoviamo Dio, noi Dio non può essere mosso dall'uomo. Dio ha già dichiarato qual è la sua volontà e lo ha dichiarato sulla croce. Tutto è compiuto. C'è qualcosa di cui hai bisogno? Giovanni dice, Prima Giovanni capitolo 5, versetto 14, questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci... Nella nostra Bibbia c'è scritto Egli ci esaudisce, nel testo greco in realtà Egli ci ascolta. E se sappiamo che Egli ci ascolta, noi sappiamo di avere già tutte le cose che Gli abbiamo chiesto. Non devi convincerlo. Dio non è convinto dalle tue preghiere. Dio è convinto dall'obbedienza di Gesù. Quanti sono grati? Questa è una bella notizia. Quindi ciò che Dio ha decretato sopra la tua vita, qualunque cosa tu farai, ti inseguirà, ti darà la caccia, come quello che diceva nel film Tekken. Io vi inseguirò, io vi troverò e io vi ucciderò. Questo è il decreto di Dio per la tua vita. Ti troverà, ti placcherà e non ti lascerà andare finché non ha realizzato quello per il quale stai andando. Ricordate il Salmo 23, Davide cosa dice? Per certo beni e benignità mi
accompagnano.
Ma nel testo ebraico non dice mi accompagneranno, mi inseguiranno e mi perseguiteranno. Beni e benignità mi inseguiranno, beni e benignità mi perseguiteranno, beni e benignità mi inseguono. Mi sento inseguito da chi? Dalle benedizioni di Dio. Ovunque vado mi prendono, non ho un posto dove posso nascondermi perché Dio mi perseguita con le sue benedizioni. Ma in ciò che Gesù ha promesso al Calvario, tutto ciò che Lui ha compiuto, quello ha a che fare invece con la nostra fede. Io voglio incoraggiarti stasera a non dipendere da un uomo, ma a dipendere direttamente da colui che vive dentro di te, perché colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. Perché dentro di te, poi fatemi concludere in questo modo. Guardate in Romani al capitolo 8, versetto 11. Io ricordo nel 1991, durante un campeggio, ci fu un predicatore che veniva dal Sudafrica e disse queste parole che hanno cambiato, hanno veramente toccato la mia vita in maniera determinata e determinante. Disse queste parole: sii sempre cosciente dello Spirito Santo che abita dentro di te, non trattarlo come un estraneo. Lo Spirito Santo abita dentro di te, sii sempre cosciente di questo. Parla con Lui, discuti con Lui, arrabbiati con Lui, ma dagli retta. Lo Spirito Santo abita dentro di te. Capitolo 8, versetto 11: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Amen.
Amen.
Lo puoi dire alla persona accanto a te? Lo Spirito Santo abita nella tua vita. Tu sei il tempio di Dio, tu sei la casa di Dio e Dio non ha alcuna intenzione di traslocare. Il contratto di locazione non ha scadenza nella tua vita. La grazia di Dio non ha scadenza, non c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il. Lo Spirito Santo abita nella tua vita e non ha alcuna intenzione di andarsene perché ci sta bene.
Amen.
E Lui non abita nella tua vita perché tu sei straordinariamente bravo. Lui abita nella tua vita perché ha ricevuto un ordine dal Padre. Lo Spirito Santo sarà versato sopra ogni carne. Ogni carne indistintamente. Io spanderò il mio Spirito su ogni carne. Così come la giustizia di Dio, la grazia di Dio è arrivata su ogni carne. dice in Romani 5, lo Spirito Santo è andato su ogni carne. Io sono convinto che ogni persona che nasce a questo mondo nasce figlio di Dio con lo Spirito Santo.
Amen.
Ne sono pienamente convinto e lo posso dimostrare.
Amen.
Con la Bibbia alla mano. E che non si diventa figli di Dio, ma si nasce figli di Dio.
Amen.
Si nasce con il regno di Dio dentro.
Amen.
E lo Spirito Santo ci fa ricordare, ci vuole ricordare che tu sei una persona straordinaria.
Amen.
E che non c'è niente e nessuno che possa separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Non esistono creature, esistono figli lontani da casa che devono ritornare a casa. Lo Spirito Santo abita dentro di te e vuole farti comprendere che ci sono dei decreti nella tua vita. Dio ha fatto dei decreti nella tua vita. Posso darvi l'ultimo esempio per farvi comprendere? Io dico sempre che finisco. Avete pazienza 5 minuti? Ah? Accendi.
No.
Ok.
Urra.
Venite con me in Isaia. E io so che questo ti piacerà tantissimo. Isaia 44. Versetto 28, non so se sapete di chi parla, lo dice subito, poi siamo a Napoli, parla di Ciro. Isaia 44, versetto 28, io dico di Ciro, egli è il mio pastore e compirà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme sarai ricostruita e al Tempio sarai stabilito. Quanti sanno chi è Ciro? Con un'alzata di mano. Quanti sanno chi era Ciro? Ok. Quanti sanno in che anno è nato Ciro? È molto importante. Perché se noi non sappiamo la data nella quale Isaia stava scrivendo e la data nella quale Ciro nacque, noi pensiamo che i due si conoscevano. Io voglio che tu sappia che ci sono dei decreti nella tua vita prima che tu nascessi.
Amen.
Per favore, entusiasmati su questo, perché se no vengo al posto. Ci sono dei decreti nella tua vita prima che tu nascessi. E io rido quando sento parlare delle maledizioni generazionali da spezzare. Io mi spezzerei qualcos'altro a coloro che dicono queste cose, perché nessuno mai parla delle benedizioni generazionali.
Amen.
Che sono più potenti delle maledizioni generazionali, che in Cristo sono state spezzate una volta e per sempre. Ci sono delle benedizioni generazionali nella tua vita che ti daranno la caccia.
Amen.
Isaia scrive nel 700 avanti Cristo, quindi 700 anni prima che Cristo nascesse. Guardate al capitolo 45. Così dice l'Eterno al suo unto, che è un pastore, un apostolo, un evangelista, ma chi è sto Ciro?
Napoletano a Israele.
Napoletano in Persia, che ne so.
Una pizzeria.
Che io ho preso per la mano destra per addestrare, per atterrare davanti a lui le nazioni. Sì, io scioglierò le cinture ai lombi dei re per aprire davanti a lui le porte a due battenti, e perché le porte non rimangano chiuse, io camminerò davanti a te, appianerò i luoghi elevati, frantumerò le porte di bronzo, spezzerò le sbarre di ferro e ti darò confidano i tesori nelle tenebre, le ricchezze nascoste in luoghi segreti, perché tu riconosca che io sono l'Eterno, il Dio Israele, che ti chiama per nome. Ma chi sei? Ma dove sei? Pochi sanno che Ciro nacque 170 anni dopo questa parola profetica. Per favore, ascolta quello che lo Spirito Santo ha da dirti stasera. Perché Dio è capace di chiamarti per nome secoli prima della tua nascita. Ciro nasce in una famiglia benestante, una famiglia regale. Lui divenne re della Persia molto giovane. Lui morì infatti molto giovane e nacque e andò al potere quando la Babilonia era nel suo splendore più grande. Voi vi saprete sicuramente attraverso il libro di Daniele che Nabucodonosor andò in Israele e prese tutto Israele in due, tre viaggi e li trascinò come schiavi in Babilonia. E Daniele era là che rimaneva fermo e stabile. Lui vide i vari re susseguirsi: Nabucodonosor, Dario, e poi il figlio di Dario, e poi Dario II. Almeno quattro regni si fece Daniele. E Daniele comincia a pregare nel momento in cui legge i rotoli del profeta Geremia, che diceva che la schiavitù doveva durare 70 anni. E nell'anno preciso in cui Daniele legge, sarebbe bellissimo trattare questo argomento perché è incredibile. Daniele si accorge dei libri del rotolo di Geremia dove c'è la profezia che la cattività di Israele doveva durare solo 70 anni. E Daniele se ne accorge nel 70° anno di cattività. Come noi leggiamo in Daniele 10, lui comincia a pregare, c'è la lotta, vi ricordate, tra l'arcangelo Michele, Gabriele e il principe di Persia, e lui prega per il re di Persia, che è Ciro. Sono coetanei Daniele e Ciro. E Ciro decide di invadere la Babilonia. E quando invade la Babilonia, pochi sanno che nella Bibbia non c'è scritto, dobbiamo andare nei libri di scuola. Lui aveva un grande esercito, ma non straordinario. Il re Dario II aveva un esercito molto più grande, ma successe che quando il re di Persia, Ciro, andò a conquistare la prima città della Babilonia, dice la Bibbia, dice la storia, che le porte a due battenti della città si aprirono davanti a lui. Isaia 45:1. E che il re Dario si presentò, scusate l'espressione, ma questo è quello che successe, con i pantaloni calati. Io scioglierò le cinture ai lombi dei re. Ciro entra senza resistenza. Le porte si aprono davanti a lui, lui diventa il re di Babilonia e la seconda cosa che fa, entra nel tesoro di Babilonia e prende tutti i tesori delle tenebre nascosti, dove c'erano anche i tesori di Israele, i tesori del Tempio. E cosa fa lui? Lui comincia a scoprire in Babilonia che qualcuno 200 anni prima lo aveva chiamato per nome. Cercate di immaginare quando Dio decreta una cosa nella tua vita, nessuno ti può fermare. E la cosa straordinaria che Ciro fa è che libera Israele, e non solo non li libera senza prezzo di riscatto, ma lui mette mano al portafoglio e colma Israele di beni e dice: ricostruite la vostra città e subito dopo le mura ricostruite il vostro tempio. Isaia 44:28. nessuno può fermare i decreti di Dio sopra la tua vita. Ecco perché io ti supplico, l'unica cosa che ti renderà veramente forte è comprendere qual è il decreto di Dio per la tua vita, la chiamata di Dio per la tua vita, il proposito di Dio per la tua vita, perché ti darà la caccia fin quando non ti acchiapperà e potrai scappare ovunque vuoi. Nel Salmo 139 c'è scritto: anche se vado sui monti, se vado in fondo al mare, tu sei là. Io racconto l'ultima testimonianza, vi giuro che finisco. Questo viene scritto nel libro di Lauren Cunningham, un libro bellissimo che dice: sei proprio tu, Signore. Un libro che spiega come ascoltare la voce di Dio. Se avete l'opportunità di comprarlo, fatelo. Ha una copertina blu, è il fondatore di Gioventù in Missione. Un uomo, un predicatore, un uomo straordinariamente usato da parte di Dio. Arrivato a un certo momento ebbe grandi problemi con sua moglie e questi problemi lo portarono al divorzio. Questo divorzio lo scioccò così tanto che lui lasciò la via del Signore e visse in maniera totalmente dissoluta. Non voleva più saperne di comunità, di predicare il Vangelo, di Bibbia, ha buttato tutte le Bibbie, non voleva più sapere niente. Ma c'era solo un problema. Il problema è che Dio aveva decretato sopra la sua vita che lui si sarebbe servito di quell'uomo in maniera straordinaria. E ora, dopo quello che era successo, dal divorzio a una vita dissoluta, nessuno avrebbe investito o scommesso 10 centesimi sopra la sua vita, perché hanno detto: è finita, è finita. E lui si trovava in un night una sera ed era lì a bere, a ballare, circondato da donne, e mentre si trovava al centro della pista di discoteca, una donna andrò verso di lui, una bella donna, lui racconta nel libro. Se io pensavo che questa donna volesse attraccarmi, volesse insomma farmi qualche proposta, portarmi a bere, fare qualche cosa, poi usciti di là, questa donna si piantò nel mezzo della pista del ballo, puntò il dito sulla mia faccia e disse: tu sei chiamato da parte di Dio e il Signore non si è dimenticato di questo e tu servirai il Signore. Pensate che era contento lui?
No.
Lui racconta in questo, nel libro c'è la sua testimonianza, e dice: in quel momento io trattai malissimo quella donna, la trattai molto male e cominciai a gridare, ero mezzo ubriaco, e dissi: perché non mi lasci in pace? E quella notte andò a letto. Non andò con nessuna donna, andò a letto, era ubriaco, fradicio, e non riusciva a dormire perché il decreto di Dio sopra la sua vita gli dava la caccia. E Dio un giorno gli parlò e gli disse: non puoi scappare, io so che nel profondo del tuo cuore tu mi ami e io ti do un'altra opportunità. Quell'uomo si risposò, ritornò nel ministero e Dio si servì di lui in maniera molto più potente di come si serviva prima. C'è un decreto sopra la tua vita, ma se ancora non sai qual è, io voglio chiederti di cercarlo e di chiedere allo Spirito Santo con tutto il tuo cuore: cosa vuoi che io faccia per te? Amen.
Amen.
Alziamoci in piedi, dai. Alleluia, so che è tardi. Grazie della vostra pazienza. Prima di terminare questo incontro, desidero che chiudi un attimo i tuoi occhi. Perché Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per te, ciò che lui ha promesso. Non combattere la chiamata di Dio sopra la tua vita. perché ti inseguirà sempre, sarà sempre dietro di te e ti ricorderà sempre la chiamata di Dio per la tua vita. C'è potenza nel suo proposito per la tua vita. Scegli con chi lavorare, ma non combattere la chiamata di Dio. Scegli dove stare, con chi stare, quando stare, ma non combattere la chiamata di Dio per la tua vita. C'è un decreto e nessuno può annullarlo. Questo è il destino di Dio per la tua vita. Molti credenti sono depressi oggi all'interno delle comunità perché sono bloccati nel proposito che Dio ha preparato per la loro vita e vivono nella frustrazione, vivono nella depressione perché non stanno vivendo nella pienezza della chiamata di Dio per la loro vita. C'è un seme nel quale è bloccato l'albero che deve spuntare. Noi siamo semi, noi siamo dei semi, dice la Bibbia, dei semi che Gesù semina in questo mondo che è il terreno, e in questo seme, in questi semi sono intrappolati gli alberi. Gli alberi non crescono dal terreno, gli alberi crescono dal seme. C'è un albero intrappolato nel seme, c'è una chiamata intrappolata nella tua vita, c'è un proposito di Dio intrappolato nel tuo cuore. Morire a quello che è, all'importanza che diamo di quello che gli altri possono dire o pensare di noi. Dobbiamo morire a questo. Dobbiamo rinnegare la nostra vita. Così come Pietro rinnegò Cristo, dobbiamo rinnegare noi stessi e dire: io non conosco più il vecchio me stesso. Io non conosco più il vecchio me, non lo conosco, non lo intendo. Prendere la nostra croce, che non sono le malattie, che non sono le sventure, la croce è il piano ed il proposito di Dio, è lo scopo per il quale siamo nati, lo scopo per il quale siamo stati incentrati in questo terreno che è il mondo dove sei lì. Il motivo per il quale siamo nati è lo scopo della nostra esistenza, è il DNA del nostro futuro. E Dio non starà in silenzio. Dio non starà in silenzio. Dio parlerà ai nostri cuori e si servirà di chiunque. Insieme ai miei fratelli, che ognuno possa essere ripieno della rivelazione per il destino e il proposito per la propria vita. Questo fa di noi delle persone inarrestabili, inarrestabili. Se tu sei cosciente del proposito di Dio per la tua vita, questo fa di te una persona inarrestabile. Nessuno potrà mai fermarti, perché viaggerai sulla certezza di quello che Dio ti ha detto e potrai dire: se Dio è per me, chi sarà contro di me? E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome meraviglioso di Gesù.
Amen.
dispiace se ti sto trattenendo oltre il dovuto. Questi sono momenti di destino per la nostra vita. Non sono riunioni, sono appuntamenti. Grazie Padre, con tutto il cuore, per come parli alle nostre vite. E voglio pregarvi stasera, voglio pregare ognuno di voi, quando ritornate nelle vostre case, di riprendere quello di cui abbiamo parlato, di scavare, scavare profondo e lasciare che lo Spirito Santo possa parlare ai vostri cuori.
Amen.
Amen. Vorrei fare un paio di annunci prima di andare via. La nostra prossima riunione sarà qui il 27 febbraio. Saremo sempre qui in questo modo. E stiamo cercando un luogo anche per fare un campeggio ad agosto. Se qualcuno di voi ha sente di qualche struttura che possa ospitare tra le 100 e le 150 persone a prezzi buoni, chiaramente, per favore me lo faccia sapere. Amen. Abbiamo lì fuori i CD, potete prenderli con offerta libera, c'è Mary qui che se ne occupa. E per concludere facciamo la nostra offerta, dai. Facciamo la nostra offerta, falla con tutto il cuore, facciamola con tutto il cuore. Tutti forte e benediciamoci.